Allora ho pensato questa sera di procedere come si procede in un corso alla facoltà teologica, di utilizzare un incontro intero per fare un po' di lavoro seminariale, lavoro d'insieme. Partiamo allora con la rilettura del capitolo primo, proseguiamo con la lettura del capitolo secondo e poi con la lettura del capitolo terzo. Nel fare questo tipo di lavoro che dovrà durare un 15 minuti, io direi, se avete con voi una penna, una matita o qualche cosa, utilizzatela subito e strada facendo su questa copia segnare ciò che maggiormente vi dovesse colpire. Chi non ha una matita o anche chi non ha il testo può fare lo sforzo di ascolto e poi anche di memorizzazione di quell'una, due, tre parole o simili che lo potrebbero interessare. Chiusa la lettura di questi tre capitoli, noi ci organizziamo in questa sala, restando in questa sala, anche così come siamo, giriamo un po' le nostre sedie e ci dividiamo, ci costruiamo in piccoli gruppi, di tre minimo, di quattro massimo. Quindi verranno fuori 4-5 gruppi, 6 gruppi, e si può tornare sulle cose che sono state ascoltate, magari anche sufficientemente annotate. E così, mi regolerò con il tempo e vediamo un po' che tipo di elementi voi sarete orientati a mettere a punto. Poi, in ognuno di questi gruppi ci dovrà essere un capogruppo, il quale o la quale riferirà per i tre o i quattro componenti del gruppo stesso cosa è venuto fuori. Io annoterò le impressioni, no? Qualche volta l'ho fatto con quei grossi fogli disponibili in quelle lavagne giganti, fogli giganti, no? E al termine viene fuori uno stato della questione. Viene fuori uno stato della questione che è provenuto dall'ascolto delle vostre reazioni e su questo apriamo la conversazione. Così c'è più tempo per conversare questa sera. Allora stiamo trattando la prima lettera a Timoteo, ci troviamo verso la fine del primo secolo, il contesto culturale è ellenistico ed è anche romano, ma è anche di carattere giudaico. I due contesti ci sono, o anche tre, contesto ellenistico romano, e poi c'è anche un contesto giudaico. Il momento storico è appunto questo. Allora io sarei contento se qualcuno di voi può cominciare la lettura. Noi facciamo, se non vi dispiace, coloro che hanno il testo così fotocopiato si rendano disponibili per la lettura, seguire, e poi io poi ogni tanto cambio lettore. Ecco, iniziamo subito. Un annuncio programmatico. Leggere tutto, anche il prescritto.
Paolo, apostolo di Cristo Gesù per mandato di Dio nostro Salvatore e di Gesù Cristo nostra speranza. A Timoteo, vero figlio di Davide. Grazie, la misericordia, pace da Dio Padre e da Cristo Gesù Signore nostro. Il problema è che sono insegnamenti inquinanti. Il ministero della parola, alternativa a insegnamenti diversi. Comunque soltanto, quando tu mi procedo di partire per la Macedonia, a riferire di questo, così sono ora risultati, affinché tu ti chiami ciascuno a non combinare insegnamenti diversi e a non dare attenzione a favole e a genealogie interminabili, le quali conducono più a fare discussione che non al progetto di migliore la vita. scopo di questo richiamo è non una carità che può venire da un cuore sincero, da una coscienza buona e da una fede politica. Per essersi allontanati, alcuni si sono smarriti, scossati. Volendo essere colpiti dalla legge, essi infatti non comprendono né ciò che dicono, né alcune di quelle cose che pur danno per sempre. Il Vangelo della gloria affranca la legge. Ora noi sappiamo che la legge è buona, qualora uno ne fa uso legittimo. Sono infatti ben persuaso che la legge non è destinata al peccatore, bensì ai senza legge e agli insubordinati, a empi e peccatori, a sacrilegi e umani, a patricini e patricini, agli assassini, a fornicatori e perverti, ai trafficanti e muri, a mentori e a creduti, a qualunque altra cosa che è contraria al sano insegnamento, secondo il Vangelo della gloria del piano di Dio, che è stato fatto. Il ministero di Paolo, tipo per la vita ecclesiale. Rendo grazie a colui che mi ha portato, Cristo Gesù il nostro Signore, poiché mi ha ritenuto degno di fiducia ponendo con il suo ministero, proprio perché il passato ero stato bestemmiatore e costruttore di Dio. Ma ho avuto misericordia. Infatti e ignoranza quando erano in latina di unità. Ora però passo la bontà di me la grazia del Signore nostro, insieme alla fede e all'amore che è in Gesù. Questa parola è bella e degna di tutta accoglienza. Cristo Gesù è venuto in questo mondo per salvare gli altri. Di essi io sono il primo, ma proprio per questo ho tenuto misericordia, affinché in me per primo, Cristo Gesù, potesse mostrare tutta la sua autentica, quale tipo per quanto avrebbero creduto al fine di conquistare la vita eterna. Dossologia. Dunque, al re dei secoli, incorruttibile, invisibile, unico Dio, onore e gloria, nei secoli dei secoli anni. Esortazioni a Timoteo. Questo è il compito che ti attendo, Timoteo, con lui, in armonia con le profezie già pronunciate su di te, affinché tu da esse sostenuto combatta la bella battaglia del regno, con fede e buona coscienza. C'è tutto, dopo, avendo la rinviata, hanno fatto una frase della vita. È personale. Tra di essi sono i venendo di Alessandro, che ho consegnato a Santo, affinché impari la loro stessa vita.
Desidera qualcuno continuare la lettura? Ecco, Lucio.
Atmosfera ministeriale, in azione liturgica. Preghiera universale e celebrazione pasquale. Esorto dunque, prima di tutto, che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e ringraziamenti a favore di tutti voi, per me e per tutti coloro che sono in autorità, affinché possiamo condurre una vita serena e tranquilla in tutta la pietà e dignità. Questa è cosa bella e gradita di fronte a Dio nostro Salvatore. Egli vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano a una conoscenza accurata della verità. Infatti, uno solo è Dio, e uno solo è il mediatore tra Dio e gli uomini, un uomo, Cristo Gesù, il quale si è consegnato il riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha resa nei tempi appropriati. Di essa io sono stato costituito pioniere e apostolo, dico la verità, non inganno, maestro delle genti nella fede e nella verità. L'uomo è sempre voglio pertanto che gli uomini prendano ovunque essi si trovino e vanno al cielo mani pie senza risentimento e senza contesa. La donna in assemblea allo stesso modo anche le donne intervengano alla preghiera in abbigliamento corretto, si adornino con decoro e sobrietà, non con frecce vistose e ornamenti d'oro. la donna prende silenziosa tranquillità in tutta subordinazione alla parola. Non consento alla donna di insegnare, neppure di governare sul luogo. Piuttosto se ne stia in silenziosa tranquillità.
Bravo.
Infatti, guardando a essere formato per primo, poi era. E non fu Adamo a essere seduto, ma fu la donna che, totalmente ingannata, si è resa colpevole di trasgressione. Tuttavia, essa si salverà generando figli a condizione che persevera nella fede, nell'amore e nella santità, in tutta sovranità. Il servizio della sorveglianza, che sia autorevole, è un diritto degno di essere creduto, chi aspira al compito di episcopo, sorvegliante della comunità, desidera un lavoro utile. È dunque necessario che il sorvegliante di comunità sia irreversibile, marito di una sola donna, sobrio, equilibrato, autodisciplinato, ospitale, dotato dell'insegnamento, non schiavo di vino, non facile ad essa, ma benevolo, non attaccabile, non succube di denaro. Sappia ben presiedere la propria famiglia, si guadagni la sottomissione dei figli in tutta dignità. Se infatti uno non è in grado di governare la propria casa, come potrà assumersi la cura della Chiesa di Dio? Inoltre, non sia un neoconvertito, affinché, insuperbitosi, non incappi nella stessa condanna del diavolo. È infine necessario che egli goda una buona reputazione anche da parte dei non cristiani, affinché non incappi nel discredito, il quale è un lancio del diavolo. Diaconi e diaconesse, allo stesso modo i diaconi ispirino rispetto, non siano tutti nel parlare, non incubi del molto vino, non dediti al disonesto guadagno. Abbiano piuttosto il mistero della fede in una coscienza limpida, siano dunque sottoposti prima a una prova e, se irreversibili, ammessi al loro servizio. Allo stesso modo è necessario che le donne, diaconesse, ispirino rispetto, non siano facili alla calunnia, avvenute, credibili in tutto. I diaconi siano sposi di una sola donna, saggi nel ben governare i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno assicurato bene il loro servizio acquisteranno un grado onorifico e molta sicurezza nella fede che è in Cristo Gesù. La comunità ecclesiale è colonna e sostegno della verità. Ti scrivo queste cose mentre nutro la speranza di venire da te quanto prima, affinché, se dovessi tardare, tu sappia come ci si deve comportare nella casa di Dio, la quale è chiesa di Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Ed è innegabilmente grande il mistero della fede. Egli si è manifestato nella carne, fu dichiarato giusto nello spirito, è apparso agli angeli, fu annunciato alle nazioni, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria.
Sentiamo adesso. Sentiamo una signora. Capitolo terzo. No, quarto. No, finiamo così adesso, se sì, no. Volevo. Quarto, quinto. Bene. Allora, che siete d'accordo su questo? Adesso ci dividiamo così come siamo, ecco, semplicemente gruppi di tre, di quattro, di cinque, di tre, di quattro, e ne vediamo un po' come rispondere. Adesso lo stacchiamo proprio, bene. Fine. E ci dividiamo, ecco, adesso organizziamoci in gruppi, restando qui. Quindi non so, uniti, quattro così, insomma, ecco, anche in cinque, riflettere un po' su quello che abbiamo ascoltato, capitolo per capitolo, individuare qualche punto che costituisce problema e poi proporlo.
In 3-7, ah, tu stai telefonando,
no.
Quindi ti traduci i non cristiani, che praticamente Paolo in tutte le tue lettere non chiama mai i cristiani,
sì.
Quindi sarebbe più opportuno forse quelli di fuori,
quelli di
pagani,
esatto,
no, cioè proprio l'aggettivo non cristiani che il richiamo che può essere,
cioè i pagani nel senso i non cristiani, pagani nel senso di i pagani nel senso del blocco, ah,
tu
dei,
sì,
non cristiani,
capito, però sembra chiaro che sai Paolo non nomina mai il suo nome cristiani,
sì. Sì, io direi reazione su tutti e tre i capitoli. O è troppo? Come materiale è troppo, potrebbe essere troppo. Perché sei troppo? Sì. No. Capitolo, forse dividere i capitoli. Allora quanti gruppi siamo? 5. Sì. Allora potremmo anche.
Paolo, ha scritto queste lettere dopo la venuta di Cristo. E come mai parla così delle donne? Non ha capito il messaggio di Gesù?
Lo faccio la domanda. Allora, aspetti, allora mi dicevano, noi potremmo anche andare avanti e potremmo fare, voi potreste fare.
Io non credo che questo, non mi sento proprio bene. Ho mal di testa, malattie, forse sono venuto per un ordine.
Per onore?
Ti firma?
Alza.
Per onorare il
buon Paolo, prima di tutto. Va bene.
Ma il buon Paolo lo leggo.
Sì.
E appunto mi rimane un pochettino perplesso.
Sì, sì, sì. Sì. Se vediamo cosa viene fuori. Dopo apriamo il discorso.
Non ce la può fare perché andiamo qui.
Allora io direi, signora, voi fate così, andate oltre, fate prima Timoteo 4:1-16, anche se non lo abbiamo letto, leggetelo adesso tra di voi, prima Timoteo 4:1-16, 3, 5, 2, 4, no, questo allora come?
No, capitolo 4,
eccolo qua, 4:1-16, ecco, 4:1-16, e adesso do a un altro gruppo, 5, così forse, allora 4:1-16, ecco, tutti, andate, alle 8:15 c'è ancora tempo, voglio, andiamo via anche, andiamo via anche noi, vedo un po' lei poi si ritenga libero, per carità, si ritenga libero, sì, va bene, ok,
un pochettino più anziano,
noi due?
No, io
sì, allora io rispetto l'anziano.
io sono del 37.
E io sono del 41. Parecchio. Lo vede. Sì, insomma, per modo di dire, perché 3-4 anni non fanno molto peso.
Fanno tante invece.
Sì, va bene.
Pensano.
Allora mi è stato fatto osservare che forse 3 capitoli è troppo. Allora vogliamo fare, ci dividiamo così, volete voi lavorare sul 1° capitolo, magari con la risonanza
del secondo? I primi due.
Voi lavorate sul, sul terzo.
No, abbiamo enucleato delle domande.
Ecco. Se però vi orientate su tutti e tre, restate su tutti e tre, allora su tutti e tre. Dunque, se i capitoli 1, 2, 3 è troppo materiale, selezionate, potete fare anche o solo il primo, o solo il secondo, o solo il terzo, va bene? Ecco, loro li fanno tutti e tre, voi poi regolatevi come credete, non è necessario fare tutto, ma quello che si riesce a fare. Allora, Gennaro, allora abbiamo fatto così, se si può. Adesso loro faranno tutti e tre, perché dice che si trovano. Loro selezioneranno a ognuno liberamente, se si riesce bene, se non si riesce quello che si fa. L'interessante è che vengono fuori da tutti alcuni interrogativi e avviamo questo è il problema.
Però fate leggere 4.1.16 e lì c'è un risanamento un po' sul matrimonio e va bene, però come interpretiamo quella cosa un po' antica che diceva sulla donna?
Ma è la cultura di quel momento.
Domanda da fare.
Tutta la giusta cosa oggi al 2012.
È la cultura di quel momento, no?
Sì, dipende dalla lettura rabbinica dell'episodio di Adamo ed Eva, no? C'è scritto, no? Fu Adamo, fu Eva, non fu eccetera, e poi si salverà nella maternità, no? Questa è l'idea dei rabbini, e ancora oggi l'idea del mondo arabo è ancora quella. La donna è soltanto colei che a casa deve provvedere alla nascita dei figli, alla cura dei figli e alla cura della casa.
E basta, sta lì, finisce lì, non può tirare la macchina, non può fare altre cose che non interessano la loro sfera.
Lei è l'esperta della casa, ecco, e nel Vangelo ci sono anche queste indicazioni, ci sono, perché ne risente, no? Però poi a un certo punto, non so se avete notato, adesso vediamo un po' dove io l'ho messo, la donna, dunque capitolo 2, se andate al capitolo 2 troverete al versetto 9, capitolo 2, versetto 9,
capitolo 2.
Allo stesso modo anche le donne intervengano alla preghiera.
Capitolo 2,
versetto 9, c'è quella parentesi.
Sono infatti ben persuasa che...
No, dunque, no, versetto 9, capitolo 2, no, 2, 2,
1, 3, 7, questo è 1.
Ecco qua, capitolo 2, questa è la mia ripartizione in blocchi, 1, 2, 3, 4, 5, invece i versetti sono questi tra parentesi, dunque 2, virgola, ecco, allora qua giù, versetto 9, eccolo qua.
Allo stesso modo anche
le donne intervengano alla preghiera. Sì, va bene. Adesso però lì
non comprisce vistose ornamenti.
Va bene. Lì però volevo sottolineare in questa traduzione intervengano alla preghiera. Lì quel fatto di intervenire alla preghiera tutto lascia intendere che le autorizza a presiedere la preghiera, non vanno soltanto a pregare, vanno in sinagoga e presiedono la preghiera.
Infatti gli apostoli vi sono delle comunità che sono addirittura condotte dalle donne, alcune comunità.
E lì, lì è nella lettera ai Romani la comunità di Corinto, è affidata a Febe, diaconessa. Poi nella conclusione della lettera ai Romani abbiamo...
Sì, ma non parlavo di lei, io parlavo degli atti degli apostoli.
Negli atti degli apostoli che ci siano delle donne che già guidano? No, cioè, più che altro c'è un discorso molto globale, al capitolo 2 si parla in genere della comunità in cui sono presenti...
Ma lascia intendere che vi siano anche delle donne che conducono le comunità,
che io ricordo.
Dove? Questo negli Atti degli Apostoli? No, questo non mi sovviene. Nella comunità di Antiochia ci sono prevalentemente uomini, è la guida della comunità, e i componenti che sono menzionati al capitolo 13 sono 7, 8, 10 persone e sono tutti elementi maschili. La donna non è ancora presente come presenza autonoma e operativa negli Atti degli Apostoli.
La comunità di
dove presenta,
mi pare. Se ricordo bene, la comunità di Maria,
la madre di Marco, lì la Maria, la madre di Marco, beh, non è una guida della comunità, lì va Pietro a bussare e gli aprono la porta dopo essere stato liberato provvidenzialmente in quella famosa notte. Fa fatica a passare. Io credo di essere riuscito a provare nel mio lavoro, in quel libro c'è tutto un punto, lì c'è tutta l'analisi di questo brano, che aiutandoci con i testi paralleli delle grandi lettere, ecco, Paolo sta facendo tutti gli sforzi per allontanarsi dalla non considerazione della donna nella comunità ecclesiale. Quindi non è un misogino come è stato fatto passare per molto tempo, non è uno che l'allontana, no? È uno che la sfrutta, e la sfrutta anche notevolmente. Nella lettera ai Romani al capitolo 16 ci sono 34 persone menzionate per nome, tra di queste 8 donne. 8, non sono poche, 8, 16, 24, 32, un quarto. E le manda tutte a salutare, e sono tutte persone, per esempio ce ne sono 3, Maria, Prassede, Trifosa e Trifena, 4, queste 4 con questo nome, Maria, Prassede, Trifena e Trifosa, le manda a salutare e fa la loro lode perché hanno prodotto frutti nel loro lavoro, e usa il termine greco, hanno portato frutti, che è il termine greco di coloro che evangelizzano, che vanno annunciando il Vangelo. Quindi nulla toglie che siano almeno delle catechiste, diremmo noi oggi, o delle evangelizzatrici investite del compito di annuncio del Vangelo.
Ovviamente iniziamo dopo la morte di Cristo,
con la lettera ai Romani siamo 20 anni.
Appena 20 anni dopo la morte,
sì, 54-55 è la lettera ai Romani. Se Gesù muore intorno al 30-35, 36-38 sono meno di 20 anni. 35, 45, 55, una ventina d'anni.
È contemporanea a Cristo, diciamo. Paolo è contemporanea a Cristo.
Sì, è contemporanea, anche se non si sono conosciuto.
Non sono mai incontrato.
Fisicamente no, chi lo sa, noi non lo sappiamo. Ecco, non lo sappiamo, perché sembra anche un po' impossibile che non sia avvenuto. Paolo deve avere conosciuto che a Gerusalemme c'è stato questo tale. E c'è stato proprio nel periodo in cui lui studiava ai piedi di Gamaliele. Quello è abbastanza contemporaneo. Ci vuole un po' di studio, sì, è impossibile.
No, nel senso che importanza ha cioè all'Eucaristia di domenica, dove c'è un sacerdote che magari quando c'è la prima lettura, la seconda lettura è presa un po' la prossima ai Romani, approfondisce e prende, perché da soli a casa non si può. Non c'è senso, non c'è logica.
Noi sulle lettere praticamente non sappiamo proprio niente.
Sì, sì.
Per questo siamo qua.
Ma anche tra di noi sorge il problema. Noi domani, lunedì, martedì, in una diocesi di Sessa Urunca, sarò io stesso presente, conosco il vescovo, conosco i presbiteri, fanno due giorni facciamo due giorni di studio e di riflessione su due domande. La prima domanda, prendendo lo spunto dalla Quaresima, prima domanda: come possiamo noi presbiteri entrare in contatto con la parola di Dio al punto da averne una visione d'insieme? Seconda domanda: di trasmettere questo poi alle persone. Questo è anche un grave nelle comunità, è un grosso problema, perché di domenica in domenica si dicono le cose come vengono, non si collega mai con il precedente, non si dà la visione d'insieme, e allora anche la gente prende la Bibbia come un libro da cui si prende ogni tanto un qualche cosa e lo si butta lì, la pietra nello stagno. Questo è un altro problema del nostro tempo. Dopo il concilio, anziché esserci, c'è stata l'esplosione di studi, c'è stata l'esplosione di studi tra gli studiosi, quindi nelle facoltà eccetera, però per noi è iniziata una grande difficoltà, in quanto parallelamente sono esplosi altri problemi e gli studenti che vengono non sono più gli studenti di una volta, preparati in tanti elementi previ, ma vengono perché vogliono fare, vogliono andare a portare il cibo a quelli che ci sono molti elementi che potrebbero fare dopo, noi li facciamo dopo questi elementi, invece li stanno gustando tutti adesso e quando arriveranno all'ordinazione probabilmente dice ma abbiamo già fatto tutto. Invece sono cose da scoprire dopo. Invece gli anni di preparazione alla facoltà teologica, quelli è venuto fuori il problema in questi giorni, sembra che ci sia stato qualcuno, forse dalla facoltà, che ha fatto presente al Consiglio Episcopale, quindi cardinale e vescovi coadiutori, che non si studia, con quello che diceva lei adesso. Adesso si stanno chiedendo il perché. Abbiamo avuto un professore che poi è il rettore del seminario, il quale ha fatto una seduta d'esame, anche professore alla facoltà, e ci ha raccontato, sono venuti quelli di Pozzuoli, ottimo, sono venuti quelli di Sorrento, i gruppetti, no? I studenti, 7, 8, 10 studenti qui e lì, una ventina di studenti nell'insieme, ottimo, dice sono venuti i miei studenti del mio seminario, pessimi.
Alla fine...
Perché? Perché fanno mille cose, e poi lui non l'ha capito ancora, oggi però ieri lo ha detto, che non sia io la causa, ha detto in pubblico, perché ma lui è esplosivo, è un uomo esplosivo. Sì, ma ci sono 4 anni da fare in seminario, lasciateli in pace. Quelli ricordano una sola volta in vita. Quelle è un altro
dell'omelia, ma
quelli sono un altro,
diciamo, se possa arricchire i momenti tipo
il guaio
prima della
sì, sì. Sì, sì, ma ci sono i progetti pastorali, ecco, ci sono le cose, ci sono.
Il laicato è troppo infantilito, dalla cultura, diciamo, arabica,
del
catechismo, perché se maturasse il laicato sarebbe, come dire, da traino, da spinta, da stimolo affinché...
Questo è un altro problema, perché il Vaticano II ha aperto, vuole che il Vaticano... solo che i presbiteri che dovrebbero
per esempio,
esatto, i diaconi permanenti ad esempio, no? Che hanno famiglia, che hanno lavoro e che hanno, quelli vengono preparati, però insomma in qualche modo lì bisognerebbe, in altre chiese si assumono al lavoro e fanno solo quello.
Anche se tanto l'esercito di diacono che è grandissimo.
Chi è?
Carlo De Cesare.
Quello che mi è venuto a prendere prima. No, chi è? No, sono Scampia, sono finito a Scampia. È uno che studia. Poi bisognerebbe. Non lo so, le soluzioni ci sono. Bisogna riuscire. È una matassa di cui bisogna individuare il bandolo. Una volta fatto questo. Fine. Direi, sì. Io direi...
Lasciatemi controllare un attimo.
Io ho fatto tutta una conversazione, adesso non lo so se l'avrà registrata la conversazione.
In caso mai la cancelliamo.
No, quella è una buona conversazione.
Ma allora non cancelliamo nulla.
Ho fatto lì con... Allora io direi che adesso è sufficiente il tempo, una buona mezz'ora è passata, adesso ci riconcentriamo, vediamo cosa arriva.
Questo qua.
No, questo è acceso.
Ecco qua. possiamo... Possiamo ricomporci in buon ordine. Allora, facciamo in questa forma. Abbiamo spento il microfono, credo che, secondo la mia esperienza, dopo un po' di secondi ci si sintonizza comunque. E allora, il gruppo della signora?
Sì, grazie.
Grazie. Allora il gruppo Grazia, il gruppo Luigi.
Sì.
No, il gruppo Salvatore. Il gruppo Lello. Il gruppo Renato. Renato, va bene. Poi c'è un quinto gruppo che però adesso si è sciolto, sono andati via e avevo affidato al quinto gruppo il capitolo quarto. Però lo lasciamo da parte, a meno che la signora poi non ce lo chiama in causa, avevo messo il capitolo quarto che invece noi visiteremo, perché mi sono fatto i conti per fare tutte e tre le lettere, da oggi fino al termine dei nostri incontri, noi con questo sistema le esauriremo. Allora io adesso passo la parola a voi, vogliamo cominciare con il gruppo Grazia? Sì.
Secondo e sul terzo
capitolo.
Per quanto riguarda il secondo, le sottrazioni del monte, abbiamo visto un po' l'atteggiamento di Paolo, che si pone un po' come se nasce la Roma, non entra pienamente nella comunità, si sente così. Quindi l'atteggiamento di Paolo, che si pone come se nasce, non entra pienamente nella comunità, quindi resta comunque sempre fuori. Poi quindi ci siamo chiesti, quando si converte Paolo, visto che comunque il terzo capitolo per quanto riguarda l'uomo in assemblea, così come anche nell'altro capitolo, ci sta un individualismo suo, in quanto riteniamo che Gesù forse non sarebbe proprio posto il problema dell'uomo, della donna, della storia, come deve comportarsi la donna, come deve comportarsi l'uomo, perché comunque non c'è differenza. Per cui a noi oggi ci risulta proprio difficilissimo, impossibile quasi, entrare in quello.
Beh, lei già aperto.
E poi questo riguarda anche il mediante della comunità, perché comunque anche per come dicevo prima, si resta sempre fuori dalla comunità, e la comunità è costituita da tutti, non soltanto da chi riveste dei ruoli. Questa è la sintesi.
Sorvegliante della comunità,
molto bene,
cioè è per tutti. Adesso io dovrò avere il gruppo Salvatore.
Qui ci siamo concentrati su alcuni aspetti che possiamo generalizzare con la domanda. La prima domanda: chi sono quelli che si sono smarriti? A quale creatura? Sono strani alla comunità, non sono di una comunità. Poi c'è il problema del fatto di essere considerati, di considerarsi il primo, sia come creatore, pertanto essere il primo come potete ricevere l'incarico da Gesù Cristo stesso. Non solo, ma si può capire, si considera pioniera questo verso sarebbe il periodo della creazione. Non è che in convenzione con l'Apostolo che i dolci non hanno Gesù. E poi l'altro problema è il riconoscimento
essi sono
accettati per essere entrati nell'unità, il posizionamento,
il riconoscimento, il
riconoscimento di su Marte, senza forse sì. Un accenno con una possibilità, una rivoluzione di tutti.
Il nostro gruppo non abbiamo avuto donne, questo in linea con la lettera di San Paolo, cioè, per evitare che ci fosse qualche donna che potesse insegnarci, quindi diciamo in franca in qualche modo questa raccomandazione di San Paolo. Le domande che ci sono sotto, che sono le seguenti. L'Episcopo chi era e da chi veniva eletto? Perché si menzionano l'Episcopo e gli diaconi, ma non i presbiteri, che adesso sarebbero in una posizione intermedia per quanto riguarda, diciamo, la gerarchia. E poi questa consegna a Satana ci lascia molto perplessi, la consegna a Satana di due di loro che erano bestemmiatori. Qual è il versetto?
Il meneo.
Allora, quello che ci sembra paradossale è che questa consegna Satana poi non è un giudizio, ma addirittura vorrebbe essere, come un po' il carcere viene considerato adesso, no? Una sorta di pena in vista di una riabilitazione. Come può si può riabilitare una persona se la si consegna a Satana? Quindi Satana come mezzo di espiazione e di purificazione, sembra, diciamo, una cosa un po' strana. E dopo queste domande ci venivano considerazioni anche un pochettino alla luce di questa storia delle donne, no? Che effettivamente oggi come oggi è inaccettabile. Allora uno dice, certamente questa indicazione di Paolo non è attuale adesso, mentre invece altre sembrano molto attuali, quando lui suggerisce quali devono essere le virtù per gli episcopi. Sono delle, diciamo, ragionevoli, sembrano dettate dal buon senso, no? Sembrano delle indicazioni dettate dal buon senso. Tra l'altro alcune di queste poi non si recepiscono oggi, per esempio quelle della moglie, no? Che si sono perse per strada. Insomma, certamente nella prassi alcune indicazioni che vengono dal Nuovo Testamento sono raccolte, vengono invocate nelle discussioni, mentre altre vengono tralasciate. Allora la questione che uno si pone, qual è il criterio con cui io posso decidere che uno scritto del Nuovo Testamento è il frutto, diciamo, di qualche cosa del suo tempo, del tempo di allora, e invece qualcos'altro che vale per sempre? Dicevo qualcuno di noi che questo scritto sembra è provenire da qualcuno che è a metà tra il cristianesimo, tra il cristiano e l'ebreo, cioè sembra una miscela di cristianesimo e di ebraismo. La stessa storia delle donne e degli uomini sembra essere il risultato di una miscela del genere. Ma se si tratta di miscele, qual è il criterio per selezionare e vagliare una cosa dall'altra? Quando noi abbiamo una contraddizione tra due passi, uno del Nuovo e del Vecchio Testamento, non abbiamo dubbi, scegliamo il Nuovo Testamento. E quando questa contraddizione sta all'interno del Nuovo Testamento, qual è il testo che ha una priorità maggiore e che ha un'autorevolezza maggiore? Possiamo dire, per esempio, che sono i Vangeli, e che se Paolo entra in contraddizione con i Vangeli dobbiamo lasciare Paolo e prendere i Vangeli? Esiste un criterio di genere ufficializzato in una qualche forma? Chi si avvede? Messo chi si avvede, cioè.
Allora, noi nel nostro gruppo abbiamo iniziato dal prima 2.18. Questo è il compito che ti ha scritto Timoteo Filippo, in armonia con le profezie già pronunciate su di te. Qua. Perché di famiglia già instradata, perché hai ricevuto l'imposizione, perché sei quello incaricato in quella sorveglianza. E poi, ritornando all'ingresso, all'esordio, dove lui si autoreferenzia, noi osserviamo quasi una comunità e il, diciamo, il teologo che ne è fuori, cioè c'è un'autoreferenzialità di Paolo nei confronti di una comunità giudaica di provenienza giudaica o di tre aspetti, se vogliamo, ne prendiamo uno,
dove lui è fuori, si autoreferenza, per grazia, perché? Perché è il magistero che nasce. Poi c'è la Timoteo 2,4, come mai un ebreo come lui, di quella formazione giudaica, tralascia poi la genealogia, che è una referenza importante per arrivare alle origini e per qualificare la parola che poi viene espressa. Addirittura la fa diventare favola, la disprezza, la parola tutta giù. Poi ancora, in Timoteo 2,5, indica qua, sta mettendo dei paletti, cioè vorrei darci un attimo. Scopo di questa carità è però una carità, è però una, di questo richiamo è però una carità che proviene da un cuore sincero, una buona coscienza, una fede non finta, perché le altre sono ipocrite, sono finte, o solo perché lui è con un po' di autoreferenzialità o un principio nuovo. Lui ha ricevuto un'elezione diretta per grazia, è stato prescelto, non perché ha posto. Ancora, Vangelo della gloria affranca la vita, ma forse perché sta parlando della gloria del Cristo venuto sulla croce, che affranca la legge con la risacca, con la traduzione. E all'ultimo spiegare un po' come hanno detto tutti gli altri, perché ricordo bene che è stato detto l'altra volta, consegna del corpo ma non dello spirito, cioè forse si argomentava l'esistenza che può portare fuori, però io ti curo comunque, comunque al di là della tua volontà, Dio attraverso di me si cura di te.
Allora abbiamo quattro gruppi, della Grazia, Salvatore, Lello e Renato, vero?
No, sono due cose diverse.
Allora, forse io do adesso, credo che sia, le domande sono tutte di un notevole interesse e io credo di averle quasi tutte registrate e avrei anche piacere di immettermi in ognuna di esse rivisitandole una ad una. Faccio una premessa molto rapida, e cioè tutto il materiale che noi leggiamo da queste tre lettere è un materiale che con Paolo ha poco a che fare direttamente, ha molto a che fare indirettamente, cioè noi ci troviamo a contatto con due comunità in sostanza, che dovrebbero essere le comunità, le molte comunità efesine di Efeso, raccolte in una comunità con la guida di un sovraintendente, di un sorvegliante, ma devo aver tradotto anche in qualche punto vegliante. Con questa traduzione già si riesce a dare un profilo diverso alla persona, a ridurre un po' l'autoreferenzialità, no? Ecco. Ma in ogni caso restiamo adesso nella prima, sullo sfondo teniamo presente questo fatto, che cioè queste tre lettere riflettono problemi posteriori che noi non troviamo nelle grandi lettere paoline, e si tende adesso a risolverli mettendoli sotto il nome dell'Apostolo Paolo. Abbiamo già parlato della pseudoepigrafia e della pseudonimia. Allora io scrivo, mi chiamo Cesare, però mi firmo Paolo, e scrivo una lettera che non è di Cesare ma è di Paolo, però è di Cesare e non è di Paolo. Allora nel fare questo tipo di lavoro, io lavoro sotto la spinta del suo pensiero, della sua personalità, e cerco di interpretare che cosa? I problemi di fine primo secolo, quando però lui da 40 anni è già morto, da 30 anni almeno è già morto. Perché qui siamo intorno tra il 90, siamo intorno al, tra il 95 e il 105, andiamo anche fino al 110, no? Ignazio di Antiochia, che muore nel 115, mostra di conoscere queste lettere. vi si riferisce? Il che lascia intendere che erano già pronte all'epoca in cui egli, quanto tempo prima di Ignazio morto nel 115, ecco, noi non siamo in grado molto di poterlo dire, però di fatto l'epoca è tra la fine del primo secolo e l'inizio del secondo secolo, quindi siamo a buoni 20 anni, 25 anni dopo il martirio di Paolo, che a più tardi è avvenuto nel 67 e a più presto nel 64. Quindi facciamo i conti, andiamo, sono 70, sono 30 anni, qualcosa anche di più e non di meno. Quindi ci sono problemi chiari, problemi concreti che vengono da queste comunità efesine, Efeso, e dalla comunità di Creta, Tito. Queste due grosse comunità, e sono problemi posteriori alla vita dell'Apostolo Paolo, quindi problemi concreti, problemi pastorali, che però gli autori, l'autore pseudoepigrafo di queste tre lettere, tenta di mettere sotto il pensiero paolino per renderle autorevoli e accoglibili. Fa questo tipo di lavoro. Ovviamente nel far questo tipo di lavoro si aggancia al pensiero dell'Apostolo e cerca di riportarlo onde dare fondamento autorevole al suo, e quindi ha delle espressioni che sono piuttosto forti. Però l'essenziale per noi adesso come partenza in questa conversazione è tener presente che questi tre documenti riflettono molto il pensiero di una comunità in maturazione. Sono le comunità di Efeso e le comunità di Creta che stanno maturando verso un certo tipo di, e hanno dei problemi e li pongono alle loro guide carismatiche, cioè ai loro sorveglianti, ai loro sovraintendenti, cioè alla loro vegliante. È molto meglio forse con questo termine riuscire a dare il profilo dell'episcopos, cioè colui che ha il carisma della episcope, dell'episcopein, e questo verbo e questo sostantivo indica appunto il sorvegliante, il sovrintendente, il vegliante, non colui che punta il dito per dire questo non va e quest'altro non va. Con questa traduzione è definitivamente superata anche la posizione che per molti anni è stata tenuta e ancora oggi viene tenuta, in base alla quale questa triade episcopi, presbiteri, tra parentesi capitolo 5 della prima lettera a Timoteo parla dei presbiteri, no? E diaconi, questa triade sarebbe stata lo scopo fondamentale di questo autore. Non è affatto vero. È una triade che ha preso piede con il tempo, è venuta dal seno della comunità in crescita e sono state delle responsabilità affidate. Per capire le quali responsabilità, anche se non se ne parla direttamente, in verità se ne parla, adesso lo dico subito, però ciò che sta alle spalle è tutto il capitolo sui carismi, che noi troviamo nella prima lettera, non solo, ma nella prima lettera ai Corinzi in modo particolare, capitolo 11, capitolo 12, capitolo 13, capitolo 14. Quindi il pensiero paolino è qui presente. Chi è il sorvegliante? È colui che nella prima lettera ai Corinzi rientra nel carisma del governo. Però nel carisma del governo, capitolo 12, deve essere 12-28b, 12-28b ci deve essere nella lista dei carismi, cioè delle qualità, cioè delle capacità, cioè dei doni che nella comunità sono diffusi, c'è anche il carisma di colui che può governare. Ma quando Paolo dice che questo è un carisma, intende dire o è un carisma o è un rischio, o è un carisma o è un guaio. Questo vuole dire, quindi sono battute molto forti, tra le righe noi dobbiamo riuscire a tirar fuori dall'implicito l'esplicito, esplicitare l'implicito è un momento di un certo aspetto del metodo biblico di accostamento ai testi sacri che va sotto il nome di semeiotica, cioè ci sono in un breve racconto di questo tipo dei segni che sono rimasti però tra le righe. però si sente che sono tra le righe, non li invento io, non sono mie fantasie. Chi ha le mani in pasta e lavora con questo sistema se ne rende conto, cioè chi lavora con i testi e cerca di interpretare i testi rispettando il testo, e allora si rende conto che il testo vive e che vive anche in elementi che sono lì rimasti dentro, non sono stati estratti, però sono estraibili. Quando quindi l'Apostolo al capitolo 12, mi sembra, non so se questo capitolo 12 va bene, raccoglie tutta questa lista di un notevole quantitativo di della prima Corinzi, capitolo 12, ecco, mi tira fuori tutta questa lista, ecco, allora vuol dire che è il pallino, quello è stato il suo pallino. L'Apostolo Paolo è l'inventore della ecclesia che deve marciare con i suoi piedi
12,
e con le sue capacità. 28b. Verso 28. 14. Sì. Vediamo se adesso io già sono un po'. Questo qui è per giusto per. 27, 28.
Da Dio al terzo dei dottori, poi vengono i prodigi, poi i doni di guarigione. Quelli che hanno il dono dell'assistenza del governo,
del governo, quelli che hanno il dono, no? Il carisma, il dono gratuito del gubernein, cioè di governare la comunità. Allora questo è, o è un carisma, no? Come il matrimonio o è un carisma o diventa un guaio. La verginità per il regno dei cieli, o è un carisma o diventa un peso notevole. Qualunque tipo di scelta, dice l'Apostolo Paolo, che è presente nella vostra comunità come esigenza di vita ecclesiale, può essere assorbita o prelevata, qualunque tipo di scelta, da ogni singola persona che è tra di voi in questi capitoli. Nella misura in cui i vostri doni si incastrano l'uno nell'altro, in quella misura cresce la comunità. Tra questi doni c'è l'episcopia, cioè c'è il governo. E il governo, nella lettera prima ai Corinzi, anche negli anni 50, diventa poi in queste lettere molto più specificato. Però già nella lettera ai Filippesi, che è anche una lettera di Paolo, è solo nella lettera ai Filippesi, tra le sette lettere che gli appartengono, che abbiamo già menzionato, è detto all'inizio: saluto il vescovo e il diacono della chiesa che è in Filippi. È l'unico, l'episcopos è il diaconos della chiesa che è in Filippi. Tra le sette lettere di Paolo c'è solo questa, quindi vuol dire che Filippi, che è la comunità che lui ama molto e forse quella che ha amato di più ed è quella da cui ha ricevuto di più ed è quella che ha visitato tre, forse quattro volte, no? Non si è mai verificato che sia tornato a visitare delle comunità così frequentemente, ecco è lì che lui ha messo, lui l'ha messo, non lo dice, non si dice, ma mando a salutare il vescovo della comunità di Filippi e il diacono. E chi è questo vescovo? Non è l'anziano, perché l'anziano è presbiuteros, no? Quindi è l'episcopo, si è detto con una, cioè il sorvegliante, cioè è un responsabile, è un sovrintendente. E con moltissima probabilità, adesso lo vediamo con il caso di che è stato chiamato anche in causa, un caso, gli è stato proposto. Quindi io non sono molto propenso, dico subito, forse l'avete già più o meno capito, a vedere in Paolo un autoreferenziale, non sono neanche molto propenso a vedere il misogino, e da tempo ho abbandonato questa idea che invece ci è stata inculcata al tempo dei nostri studi. No? Perché? Perché ancora la metodologia non era molto sviluppata, gli studi non erano esplosi, il Vaticano II ha aperto molte porte, molta letteratura è stata fatta pervenire anche nei nostri ambienti, gli approfondimenti ci sono stati, sono cominciati i congressi, i colloqui e via dicendo, e molte cose si sono chiarite. Allora teniamo sullo sfondo che noi qui abbiamo a che fare con le comunità di Efeso e con le comunità di Creta, l'isola dalle cento città. Una certa ricerca su questo tipo, Omero, no? Già parla di questo, l'isola dalle cento città. Queste cento città sono poi diventate cento cristianità, stando alla tradizione, quando Paolo e Tito sono passati per Creta, quando non lo sappiamo. congresso l'abbiamo già fatto, abbiamo trovato qualche soluzione, vedremo adesso le reazioni dei critici quali saranno quando si leggerà questo, che c'è anche un mio contributo in quella direzione lì. Allora, se teniamo questo adesso sullo sfondo, ci troviamo a contatto con delle comunità in crescita. L'Apostolo non c'è, ma siccome è il fondatore, l'ideatore di queste ecclesie, lui, l'ecclesia è una sua invenzione, non è di Gesù. È vero che si trova anche in Matteo l'unica volta, no, quando descrive nel suo discorso cosiddetto ecclesiologico, che è il capitolo 18, lui descrive la dinamica interna della vita ecclesiale e usa il termine per la prima volta, e credo che sia anche l'ultima, la prima e unica, ecclesia. Però il vero inventore della ecclesia come istituzione dinamica, nutrita dalla parola, dalla Pasqua e dal Vangelo, tre elementi che si riverberano nella coinonia, cioè nella comunione, nell'interconnessione dei componenti e dei loro valori, no? Ecco, questo lo abbiamo in Paolo e lo abbiamo nelle grandi lettere, specialmente in questa, c'è anche in Efesini, c'è anche in Romani, no? E poi in queste tre lettere che risentono di questo problema. Prima osservazione così. Poi vi ho detto poc'anzi, dicevo, questa storia dei carismi è fondamentale per riuscire a capire il pensiero dell'Apostolo Paolo anche in questa lettera. Ho detto non c'è più questo riferimento, però lo suppone, e lo suppone in una forma molto sintetica, in quanto per due volte dice a Timoteo: ricordati del carisma che è in te e che ti è stato trasmesso con l'imposizione delle mie mani. E Renato a un certo punto dice: ma quando è capitato questo? È capitato durante il primo viaggio apostolico di Paolo, quando è passato per l'Istra. La comunità gli ha detto questo, va bene, nel viaggio di ritorno se l'è preso, no? E nel capitolo 4 poi gli dirà: svegliati, capitolo 4 che avete letto voi forse, no? Cioè, no, il gruppo che poi si è sciolto, cioè, svegliati e che nessuno abbia a deprezzare la tua giovinezza. Nessuno abbia a deprezzare la tua giovinezza. Attendibilmente Timoteo era giovane ed era timido. E allora dove è stato? Al seguito di Paolo è stato alla scuola di Paolo. E la scuola di Paolo è stata la scuola di uno che ha amato la conflittualità a non finire. E quando nella seconda lettera a Timoteo gli dirà: tu hai paura? Allora guarda me. E gli fa la descrizione dei guai. Tu sei stato al mio seguito, al mio fianco, in quella circostanza, in quell'altra circostanza, in quell'altra circostanza. Come è andata a finire? Male? Allora sappi che peggio non ti potrà andare. Quindi non ti accasciare, vai avanti e non avere vergogna del Vangelo. Insomma, non avere vergogna del Vangelo, lettera ai Galati. Lettera ai Galati, ci ritroviamo l'espressione nella seconda lettera a Timoteo. Quindi i collegamenti ci sono con il pensiero paolino. Chi ha fatto queste lettere ha guardato molto ai problemi del momento, però risuonano in lui determinati. Noi non le abbiamo fatte le altre lettere, però il mio richiamo, voi cercate di fissarlo, il richiamo ai carismi, fonda la storia del carisma che è in te. E questa storia ricorda, ecco, in questo libro c'è tutta una parte che va su questo verbo, su questa parola e su queste situazioni. Il ricordare sembra che sia la tesi delle tre lettere. Ricorda, mnemoneue, il verbo mnemoneuein, ricorda, cioè negativo, non dimenticare. Questo gli sta molto a cuore in questo periodo. E perché? Ecco, non è un pensiero paolino sta storia del ricordare. Ecco, non è sua. Allora qui abbiamo un pensiero della comunità delle origini, la quale si trova adesso immersa in una serie di problemi e ha bisogno di sopravvivere. Ha bisogno di sopravvivere. Come? Ricordando. Fai memoria, e il fare memoria non è fare memoria così come io faccio memoria, che so, di una poesia, no? è fare memoriale, cioè ricollegati con gli elementi che hai vissuto o che sono stati vissuti o che sono stati affidati a tante altre lettere. Forse anche, è detto, anche ci sono dei riferimenti nelle tre lettere, anche ai Vangeli devi guardare, alle tradizioni evangeliche, no? Ecco, fai questo sforzo, è un memoriale, non è una memoria soltanto, ma è un memoriale, sono cose che continuano a vivere, altrimenti noi questa sera non staremmo qui. Noi non siamo riuniti in nome di una poesia o di una bella pagina di prosa o di storia antica o di letteratura, ma magnifica. Siamo qui questa sera in approfondimento sotto la guida dello Spirito, e anche detto al capitolo 4, credo che cominci proprio così, con un riferimento allo Spirito, e questo è siamo come una comunità di Efeso, una comunità di Creta in ascolto del Maestro. Gesù di Nazareth, pensato e riflettuto e in qualche modo descritto in questi tre documenti. Allora, se noi adesso andiamo con questo tipo di retrofondo a individuare tutti i punti che abbiamo messo a fuoco, probabilmente ce la caviamo un po' meglio. Vediamo allora. Primo, questa storia di Gesù, voglio dire di Paolo, che sembra essere un uomo che parla ex cattedra e che agisce al di fuori della comunità. Si sente quasi isolato, vuole essere tale, perché io sono il primo e voi siete non i primi, ma siete ben altra cosa, probabilmente cade. Altrimenti non sarebbe quel fondatore di comunità che esorta ad essere veglianti, ad esempio. Chi scrive vede in questo uomo non tanto l'ex cattedra, il cattedratico, e non tanto uno che si pone al di fuori della comunità e resta al di fuori perché potremmo forse anche dire arrogante. Forse questo termine potrebbe anche contribuire in qualche modo all'impressione avuta nel vostro gruppo di questo personaggio. E non è che lei abbia detto o il gruppo abbia detto una cosa inesatta. Non è inesatto, Paolo ha questi aspetti nel temperamento, però è con quel temperamento che lui ha che ha potuto fare quello che ha fatto, altrimenti avrebbe subito ceduto. Cioè, al di dietro di questo tipo di osservazioni rilevate da parte vostra, ci sono anche dei momenti di conflittualità notevole con coloro che hanno conosciuto Gesù di Nazareth di persona. Pietro, Paolo e Giovanni sono le colonne della Chiesa di Gerusalemme. Quando Paolo e Barnaba tornano dal primo viaggio missionario, si sentono dire ad Antiochia: andate a Gerusalemme, c'è da chiarire qualcosa. Andammo, scrive lui nella lettera ai Galati. Andammo a intenderci con le colonne della Chiesa di Gerusalemme. Pietro, Giacomo, Giovanni. Discussione, cosa è successo alla fine? Mi hanno dato la mano in segno di condivisione. E cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso diverse cose, ma una era molto chiara, che Pietro con i suoi avrebbero battuto l'annuncio del Vangelo avendo come destinatario il mondo ebraico, senza dimenticare il mondo dei gentili. Io mi sarei, con i miei collaboratori, orientato verso il mondo dei gentili in primis, senza dimenticare i miei fratelli ebrei. È nato il pluralismo del comportamento nell'annuncio. Nasce in questa circostanza, dopo il primo viaggio pastorale di Paolo, avventura missionaria, nella quale aveva ridimensionato totalmente il valore della circoncisione. Lui, circonciso l'ottavo giorno, più ebreo di tutti gli ebrei, e via dicendo. Lettera ai Filippesi, dove descrive la sua personalità. E annuncia che cosa? Che la vera circoncisione è quella dello Spirito. Noi siamo i veri circoncisi. Dove? Nello Spirito. E perché? Il battesimo. Tutti questi elementi sono dietro, no? Quindi anche questo. Quindi i carismi, è un po' al di dietro il tema dei carismi, si ridimensiona molto la questione del sorvegliante, che non è il sorvegliante che deve puntare il dito, ma è un vegliante, come un padre, come una madre, sono dei veglianti, e che se il padre e la madre sono dei sorveglianti, allora cominciano a sorvegliare le lettere, le telefonate, e quando torna, e dove è andato a finire, e perché non viene, ma è già l'una di notte, e via dicendo. Allora questo è un sorvegliante, magari anche con piena responsabilità, adesso non voglio ridurre questi elementi, no? Ma il vegliante è colui che costruisce la personalità cristiana all'interno della comunità e veglia non sulle persone, veglia sui valori, veglia sull'annuncio, veglia sul battesimo, sulla Pasqua, sulla parola di Dio. In attesa del mio ritorno prendi la parola, convoca la comunità, aprila, la parola leggila, approfondiscila, commentala, perché è buona per abbattere, ricostruire, seminare, innaffiare e via dicendo, ed è sapienza di vita. Basta, ha gettato il seme e se ne va. Paolo è l'uomo che getta semi e va via. Da questo punto di vista resta fuori le comunità. La prova migliore di tutto questo, sa qual è? È la prova archeologica. Non c'è un monumento in suo onore se lei si mette a girare l'Oriente dove egli è stato. Non si trova una basilica, si trova qualche cosa, no? Per esempio a Cesarea Marittima c'è la basilica di San Paolo, oppure Pietro e Paolo li mettono insieme a partire dal III, IV secolo in poi, ma di Gesù troviamo un'infinità di cose in Israele, no? Ma di Paolo non si trova un granché, perché? Perché non si è fermato. Quindi non si è creata una tradizione della sua presenza nei luoghi dove è passato, a Listra, a Derbe, a Perge, non so, ancora ad Efeso, i molteplici, all'isola di Cipro, all'isola di Creta. Lui scrive, Tito 1,5, scrive: noi siamo stati a Creta, come ti ricordi, io adesso ti ho impegnato in quel tipo di lavoro continua, ma noi non siamo riusciti a ricostruire, non sappiamo quando è stato a Creta. Per dire, no? È l'uomo che va, semina e scompare. Allora, è un uomo che resta nelle sue comunità, come allora? Come? Con le sue lettere. Ha inventato il rapporto epistolare come rapporto di vita ecclesiale. Così nasce la vita ecclesiale a distanza. Rapporto a distanza. Interessante, acuta è la sua, e le lettere le spedisce, le fa portare a destinazione e raccomanda che le lettere vengano anche lette nelle comunità limitrofe. Per esempio, nella lettera ai Colossesi scrive: io vi scrivo a voi di Colossi, mandate la vostra lettera a Laodicea e a Gerapoli, che sono due le località. Chi è stato da quelle parti le ha potute anche più o meno visitare queste località. E dite a quelle comunità che leggono la vostra e voi leggete la loro. In questo modo Paolo tende a realizzare l'ecumene, cioè la cristianità universale. Fuori comunità, sì, perché non ci sta dentro, però quando ci passa è quella presenza che poi resta e viene alimentata con il rapporto epistolare. Va a Corinto, se ne va e scrive a Corinto. Va ad Efeso, se ne va e scrive a tutte le comunità efesine, e così via dicendo. La questione dell'individualista è legata al fatto, forse adesso se ricordo bene questa seconda osservazione, egli è un individualista nell'interpretazione. Si permette cioè di ridistinguere tra uomo e donna quando sembra che Gesù non abbia fatto nulla di tutto, appunto di tutto questo. Il problema non è di Paolo, il problema è della comunità che si sta orientando in questa direzione. E paradossalmente sono elementi culturali che provengono anche un po' dalla classicità greca e si immettono nella simbiosi ellenistico-romana, no? Per cui le assemblee delle origini finiscono anche lì per distinguere, convengono insieme, ma distinguono tra uomo e donna. Ma più che altro chi fa questo tipo di lavoro è la presenza giudaica, che nelle comunità dove egli va dove queste, che anche nelle comunità efesine e nelle comunità all'isola di Creta sono ampiamente documentate. Vedi Filone, vedi Giuseppe Flavio, vedi altri scrittori d'epoca, attestano una grande presenza giudaica nelle comunità là dove, sia ad Efeso che a Creta, che sono le due città destinatarie di queste lettere. Quindi in modo ora, quando si entrava in una sinagoga, ieri come oggi, voi oggi troverete sinagoghe che hanno superato la distinzione, ma in via generale sono molteplici ancora le sinagoghe che prevedono il matroneo, ed il matroneo, se è avanzato, si trova all'interno dell'aula come qui, ed è qui, ed è al di sopra, gira al di sopra. Se invece è una sinagoga molto rigorosa, le donne restano fuori e c'è una cancellata trasparente che permette però di osservare ciò che viene fatto all'interno. In questo testo che abbiamo letto qui, appunto, io ho annotato, e al capitolo 1 credo che sia, o al capitolo 2, ho annotato tra parentesi, ho inserito, eccolo qui, al capitolo 2, versetto 9. Allo stesso modo in assemblea desidero che le donne intervengano alla preghiera. L'ho messo tra parentesi perché è in parallelo agli uomini. Desidero che gli uomini nella preghiera in assemblea siano. Allo stesso modo le donne. Però non dice altro. Allora io tra parentesi ho sviluppato l'esplicito, l'implicito, e l'ho messo tra parentesi perché non appartiene al testo. Ma se è allo stesso modo degli uomini, vuol dire che come gli uomini anche le donne in assemblea devono intervenire. E come devono intervenire? Così come intervengono gli uomini. E cioè prendano la parola, presiedano la preghiera, intervengono a un commento qui e là. Paolo è colui il quale comincia a sfondare questi tabù, però non lo può fare in una notte, allora ogni tanto ha dei ritorni all'indietro, segno di conflittualità sull'argomento. Allora, se noi facessimo adesso questo esperimento, dobbiamo prendere tutti i testi che nella epistolografia paolina, e deuteropaolina e tritopaolina, dove si tratta della donna, no? Li mettiamo uno vicino all'altro. Allora, no, questo, si può fare questo esperimento. E allora noi noteremmo come dalla posizione, noteremmo un certo movimento ad onda, che parte da una posizione molto retrograda, fa dei progressi, ritorna indietro, riva avanti, ritorna indietro e riva avanti. Cioè lui sta combattendo per far passare ciò che Gesù ha fatto. E Gesù, in base al Vangelo di Luca e al Vangelo di Marco anche, è colui il quale alla sua croce e alla sua tomba ha avuto la presenza di donne che sono quelle che lo hanno accompagnato da sempre in Galilea e che con i loro beni sostenevano lui e il collegio dei dodici. E molte altre ancora. Detto lì, Luca ci informa su questo. Quindi la compagine femminile era al seguito di